Bene, allora sì. Cominciamo subito. Sì. Quel
posso solo un secondo? Vorrei intanto sbaragliare il campo ripartendo da questa storia. Quando parliamo dell'omicidio Olivieri non parliamo né di un personaggio che ha perso la testa, né di un personaggio, come l'avvocato ha cercato di far passare, geneticamente fallato, passatemi il termine, ma di un omicida lucido che ha avuto il tempo di uccidere e di mettere in scena un tentativo di depistaggio.
2 ore dopo.
Quindi stiamo parlando di un mostro, non stiamo parlando di un raptus, non stiamo parlando di tanti casi come magari ci sono stati dove l'uomo uccide o la donna uccide, o insomma non è stato un momento di rabbia, è stato un gesto premeditato dovuto a fatti che probabilmente ancora del tutto non sono noti. Questo per onore di cronaca. Sono d'accordo però con il professore quando dice che la società tende comunque a stigmatizzare la situazione, cioè ad avere degli schemi su cui stare. Sicuramente il fatto dell'avvocato difensore che sostiene la causa del difetto genetico, perché non è stata passata la perizia psichiatrica, aiuta, guarda caso, anche al cambiamento del movente, che nel corso di un anno è mutato da futili motivi per un litigio che a detta dello stesso Forte avrebbe portato a litigare la coppia per dove andare in vacanza. Durante il processo salta fuori che il movente è stato un momento di rabbia della Tiziana verso il figlio, e questo avrebbe fatto perdere a lui il lume. Se noi mettiamo insieme questo con il difetto genetico, ecco che effettivamente parte della popolazione si può sentire tranquillizzata di dire: beh, forse non aveva tutti i torti. Quindi ha ragione il dottore quando dice: ci si aggrappa a quello che è meno spaventoso, ci si aggrappa a qualche cosa che renda più digeribile il fatto, ma non è questo il caso, ci tenevo a sottolinearlo.
Bene.
Silvia.
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 Può venire qui al mio posto?
No, no, guarda, sto qua. No, io sono stata molto piacevolmente, non sorpresa, ma insomma stimolata dalla cornice che ci ha proposto
Flavio.
Aiuto.
Flavio.
Flavio.
O professor Montanari.
Il professor Montanari. E mentre vi parlavo mi sono detta, ripensando alle riflessioni in associazione, ma ripensando anche all'incontro della nostra associazione con i movimenti delle donne, mi sono detta: ostia, come siamo brave, lo sapevamo. Perché in tutti questi anni, voglio dire in questo ventennio di centri antiviolenza, ma in questi anni di movimenti delle donne, io credo che le donne che gestiscono le case, dati alla mano vuol dire per me utilizzare una scheda di rilevazione per sfuggire dalla suggestione e invece per rilevare ciò che realmente accade, come, quando, perché, ad opera di chi. Quindi avere incorniciato anche noi attraverso quella rigore ed essere arrivati a costruire una visione del tutto mi viene da dire simile, ma non è la parola adatta, in linea con quello che lei diceva. Allora, io ricordo le prime uscite, i primi incontri pubblici 15 anni fa, 17, insomma, quando aprimo la casa, il problema quando preparavamo gli interventi era sottolineare bene quello che doveva far capire all'interlocutore, a chi ci ascoltava, che la violenza era un, dicevamo noi, portato storico all'interno del rapporto di disparità di potere che una società, non che un maschio o una femmina, ma che una società intera ascriveva, cioè al maschio e alla femmina, agli uomini e alle donne. Cioè, dicevamo, la violenza contro le donne non è altro che un dato strutturale, è il portato di uno squilibrio scientemente, storicamente costruito, anche se per molti di noi questa vicenda è inconsapevole, cioè non è che uno, tutti quanti sono pronti a interrogarsi e inquadrare una cosa così. E con forza e precisione dicevamo, non riguarda le categorie della marginalità sociale, non riguarda i poveri, gli insipienti, non riguarda lo straniero, il diverso, e meno che meno riguarda, o non sempre, insomma, percentuale alla mano, la psicopatologia. Ora, quando lei descrive una comunità subito pronta a pacificarsi con la categoria dello straniero, quindi del diverso da me, oppure quando non è diverso da me perché è di Gavassa e io sono di Massenzatico, devo usare un'altra categoria, allora quella sarà la categoria della psicopatologia, è matto, è diverso. Allora, quando proprio non ce n'è altre, è la tragedia economica, la sottocultura, mi verrebbe da dire il sottoproletariato immaginato con gli occhi torvi di quello che non sapeva niente. Allora, queste sono delle modalità difensive, noi abbiamo sempre detto, non solo per spiegare un evento che colpisce, ma per prendere per noi stessi delle distanze. Ogni donna che fa una, perché anche le donne lo fanno, mica solo gli uomini, ogni donna che legge così quell'evento è una donna che ha bisogno di dire a se stessa: a me non capiterà, a me non capiterà, perché io sono laureata, non sto neanche tanto male, non sono mica neanche straniera, il marito ce l'ho di Monte Carlo. A me non capiterà. Ogni uomo dirà lo stesso: io sono quello che ci sta dentro a un quadro di normalità, a me non capiterà. Cosa succede però? 20 anni di dati alla mano, e li presenteremo in regione lunedì. Succede che il 70-65% di donne che si rivolgono ai centri, allora io vi parlo qua di un campione selezionato, le donne che vanno ai centri sono, ahimè, pochissime, sono circa 5% della...
Meno.
Sì, un po' meno, forse adesso siamo intorno a quella cifra di tutte le donne che, a partire dall'indagine Istat, dichiararono di avere subito almeno una volta nella vita violenza. Ma in ogni caso, quel campione ci ha dato la possibilità di vedere che le donne che noi vediamo sono prevalentemente italiane, hanno una formazione, hanno una, come si chiama, un grado di scolarità medio-alto, come è per tutti, perché raramente vediamo donne con la quinta elementare, perché non ce ne sono più, media o media superiore, e cresce in maniera decisa il numero delle donne laureate. Vediamo delle donne che hanno dai 35 ai 45 anni, tendenzialmente questa è una fascia che si abbassa, quindi tutto torna nel senso, tutto si riposiziona all'interno di una normalità che più normale non si può. È questo il dato allarmante, quello che ci fa dire, e sono assolutamente d'accordo con lei, non si può pensare di trattare la violenza né con la sola repressione, pur essendo noi centri antiviolenza, quelli che hanno sempre detto non può essere che la pena è aleatoria o che non viene riconosciuto il reato. L'intervento dello Stato a punire è anche simbolicamente restitutivo rispetto per quello che riguarda i centri. Noi spesso ci è capitato di come si chiama quando ci si costituisce, di costituirci parte civile, perché l'uccisione di una donna significava qualcosa per il centro antiviolenza, ma anche per tutte le persone, quindi simbolicamente c'è un senso. Il discorso degli uomini maltrattanti, che va così tanto per la maggiore e che molti pensano di risolvere con appunto l'educazione, io rifuggo dal usare il termine educazione rispetto alla violenza della quale parliamo, perché non è con l'educazione, ma è con una riflessione profondissima su di sé e con lo svelamento di quei meccanismi che sono degli snodi che tutti attraversiamo perché apparteniamo a questa società. È solo maneggiando quella roba lì che possiamo sperare di farcela. Noi centri antiviolenza abbiamo sempre detto bisogna che gli uomini riflettano su se stessi, quelli maltrattanti e quelli che non sono maltrattati. Dopodiché circoscrivere, come è molto moderno fare, però vediamo cosa succederà a Modena, uomini maltrattanti, adesso c'è in Emilia sta roba, vediamo quali risultati produrranno. Noi riteniamo però che se non passano anche loro attraverso l'analisi del dato culturale non ne verremo fuori, cioè vogliamo riabilitarli prima di uno, non lo so. Poi c'erano molti altri stimoli che mi sono persa, ma che mi sono molto piaciuti e ho sentito assonanti con quello, sintonici, insomma in sintonia con quello che noi pensiamo. Poi,
grazie. E ora ti farò intervenire un po' voi.
Io volevo fare
sì, fatto, giusto.
Io da cittadino qualunque ho avuto la stessa istruzione di tante altre persone, scuole, mi hanno detto guarda che se fai lì non va bene, se fai là c'è la punizione, eccetera. Allora, io parto da un principio meno cervellotico, perché non dobbiamo, soprattutto noi italiani, incominciare a interpretare le cose, perché sennò Non finiamo più, perché noi siamo specialisti di azzecca garbugli. Prova ne è che quella povera signora ammazzata per un vizio di una parola, il tizio è uscito, non c'è punizione. Cioè, noi dobbiamo fare dei passaggi semplici. Allora, mi rallaccio a un episodio che ho visto. C'era un mandriano che aveva una mandria di mucche. C'erano alcune mucche che seguivano tutti quanti e partivano, e ce n'erano alcune che non si muovevano, che dovevano attraversare il fiume, e il mandriano gli dava delle cannellate sul gobone per farle spostare, finché si sono spostate. Ma non mi risulta che sia andato alla portarci del fieno, dai bravo vieni qui, cioè è questo il concetto. In Italia abbiamo perso un po' di vista la punizione, cioè l'interpretazione, l'ha ammazzato perché suo padre si ubriacava e sua madre faceva la prostituzione. Cioè, non basta, la gente è stanca, ci devono essere delle cose elementari, semplici. Non ci deve essere una legge che fa sì che l'avvocato furbacchione o il più in gamba fa scarcerare uno che invece è uno da punire. Quindi io ripeto, da cittadino qualunque, sono schifato dall'interpretazione di tutte queste cose qui, perché io mi sono sempre comportato bene. Che premio ha il cittadino esemplare? Niente, anzi, deve pagare le tasse. Uno dice, questo qui c'ha la ferita penale pulita, ciao che facciamo un bello sconto sulle tasse, anziché al 100% paghiamo 80, mi dà un premio. No, il delinquente in mano gli psicologi, lo mandano in galera, mangia come gli pare, fa il pittore, comincia a scrivere dei libri,
studia,
ogni tanto gli portano una prostituta così si sfoga.
Questo non lo so.
Allora a questo punto, scusi, la gente può dire le palle. Quindi, per riallacciarci
questo
al discorso.
Il motivo perché in 20 anni i carcerati in questo paese sono passati da 25.500 persone
esattamente
a 76.000
e mi risulta che
anche se sta bene
come noi in Norvegia, io ho visto su un giornale in Norvegia c'hanno dei computer a schermo piatto in galera, attenzione, viaggio in internet. Allora ho visto un altro servizio in America di una prigione femminile che c'era il direttore che era una merda umana, mi scusi il termine, che ha detto qui quando uno viene dentro non vede l'ora che quando esce non darà mai più. Cioè il messaggio è questo, si sta tanto male che tu qui non ci vuoi più tornare. Allora, questo è il concetto di in Italia non c'è punizione, si cerca una spiegazione a tutto. E questo non va bene.
Mi scusi, però forse ha fatto un po'
sono partito dal discorso della finire, ma tornando al discorso del femminicidio che mi interessa di più, cioè se uno fa infrange la legge ci deve essere la posizione. Punto. Questo qui ha ammazzato su, ci ha dato fuoco, non è possibile che per un vizio di forma lui sia fuori e chi inavvertitamente ha firmato le scartoffie non sia punito.
Quindi la tutela in pratica del cittadino rispetto all'assassino, rispetto della vita.
Questa è la prima domanda, poi c'è la seconda.
Ma non dimentichiamo una cosa che è fondamentale: il carcere in Italia non deve essere visto e non viene visto come un mezzo punitivo, ma un mezzo di recupero. Ok? Quindi ben venga che le carceri italiane in qualche modo cerchino la rieducazione. Poi secondo me va fatta distinzione tra i vari casi.
Sul dizionario italiano carcere non è più istituto di pena ma è istituto di rieducazione?
No, è istituto di pena con finalità di recupero. Ok? Cioè noi non siamo quelli che sono qui a dire mettiamolo dentro e buttiamo via la chiave. No, non è questo quello che cerchiamo noi. Il carcere deve rimanere una struttura punitiva ma con il fine di recuperare le persone. Detto questo, ci sono reati come questo dove non penso si possa recuperare una persona
se non personalmente lui, esatto,
se non proprio magari tra 20 anni effettivamente questa persona capisca l'effettivo danno che ha creato. Ricordiamoci che questa persona non ha semplicemente ucciso una donna, ha sterminato una famiglia, la sua, la propria, e che dovrà dare reso conto in futuro a questo bambino che oggi vive con la nonna. Detto questo, la persona che ha sbagliato e che lo ha con il suo sbaglio ne ha permesso la scarcerazione non è stata punita perché si è saputa tra virgolette mettere da parte. Quello che noi abbiamo scoperto è che quando è intervenuto il presidente del tribunale non ha punito la persona ma l'ha blindata dicendo proprio se rilasci dichiarazioni allora prenderemo provvedimenti, altrimenti no. Ma attenzione, su questo caso non ci sono stati risvolti né politici né istituzionali. Risulta dai giornali inizialmente che dopo la costituzione del nostro comitato, dopo che siamo finiti su tutti i giornali, dopo che siamo andati nelle televisioni, la cancelliera abbia inviato una commissione a Reggio Emilia per sapere cos'era successo, per poi scoprire che non è mai arrivato nessuno in tribunale. Hanno richiesto semplicemente una come si può definire? Come?
Se si chiamava Ligresti,
ecco appunto, siccome però non si chiamava Ligresti, sì, in effetti sì. Insomma, questa commissione che doveva arrivare a Reggio per indagare non è mai arrivata, hanno chiesto una relazione e basta. Però sui giornali c'era scritto che la cancellieri aveva inviato una commissione d'inchiesta. Questo è il nostro paese. Ecco perché noi ci ribelliamo come lei a queste leggi. Non diamo la colpa a quei carcerati che stanno dentro con l'LCD o perché studiano.
No,
non ci interessa questo. Però vogliamo in effetti che leggi che tutelino
i diritti di un cittadino che finisca in carcere per qualsiasi motivo non debbano essere superiori però ai diritti che hanno le vittime di essere tutelate, come in questo caso.
Non si può permettere a un buon avvocato, per dei vizi di forma, perché di farla passare liscia a chi
non è colpa la... dell'avvocato che ha fatto tra virgolette la furbata, lo poteva fare,
cioè,
la legge non ammette ignoranza, su questo fondamento si basa, ok? Dopo questo caso a me viene da dire, la legge non ammette ignoranza, salvo che l'ignoranza non arrivi dalla legge. Quindi se noi abbiamo una legge che permette, che avvalla un errore, invece che porre il rimedio, allora c'è un buco, giusto? C'è un buco giuridico che non funziona. Ti sei accorto dell'errore, ma non c'è la possibilità di rimediare a questo errore. Il caro Forte, che con una raccomandata ha chiesto all'avvocato di non fare ricorso per la sua scarcerazione al tribunale del riesame, lo avrà fatto sicuramente perché in un momento in cui cominceranno a valutare la sua posizione questo varrà qualcosa in termini di sconto. Ma ricordiamoci che questo errore avrebbe permesso a Forte di passare tutti e tre i gradi di giudizio fuori da persona libera. Invece abbiamo avuto una legge che ha permesso di nuovo di poterlo arrestare, ma lo hanno fatto tre o quattro giorni dopo, mandando i carabinieri di Reggio giù a Castrovillari ad arrestarlo. Potevano farlo direttamente in tribunale. No, abbiamo dovuto pagare anche dei carabinieri che andassero a riprenderlo. Ok? Questo è il nostro paese in questo momento.
Anche quello dove un processo, dove una separazione, io vedo un sacco di donne che si separano, dove le separazioni, ovviamente conflittuali, durano 6-7 anni, dove tu depositi un ricorso di separazione e ti viene una risposta dopo due anni. Cioè, io voglio dire, cerchiamo, sono assolutamente d'accordo con quello che dite e insomma ci siamo abbastanza frequentati per non avere io il dubbio che la vostra sia una richiesta di vendetta e non di giustizia, perché credo che sia questo, non ho proprio nessun dubbio sul fatto che ci intendiamo su questa cosa. Mi viene da suggerire a tutti, e lo suggerisco a me, di pensare a come è messa in questo paese la giustizia, leggendola anche in una maniera più ampia, cioè che poi quando succede una cosa così e uno la vede nei percorsi e nei vari step rimane inorridito.
Sì.
Ma io vi garantisco che di donne inorridite, perché dopo due anni ancora non c'era stato, siccome non trovavano il marito che era andato via, non si riusciva a consegnare, c'è una parola tecnica per dire,
notificare.
E rimanevano lì, notificare, rimanevano lì né carne né pesce. Da sole, di fatto separate, ma neanche senza potere avere l'ISEE da sole, che è quella roba che tutti dobbiamo fare per pagare le scuole materne o chiedere aiuto ai servizi sociali, finché non c'è la prima sentenza, la prima udienza di separazione, queste stanno in balia di sospese senza avere nessun diritto. Cioè vuol dire neanche il diritto di chiedere aiuto, no. Allora di queste robe qua ce ne sono, che ce ne sono.
Ma è burocrazia quello?
No, sono
no, è proprio una visione.
No, sono normative di legge che sono state approvate, cioè,
sono
dove
i processi che cadono.
Sono esempi concreti.
Sono rivelate con quello che viviamo.
Quando io all'inizio vi dicevo che stiamo vivendo con delle leggi che non sono adeguate ai tempi che noi stiamo vivendo, è quello che vi ho detto all'inizio, cioè servirebbe una elasticità giuridica di un paese civile che evolve le proprie leggi, le proprie legiferazioni in base alla società. La società cresce, le leggi che sono state fatte negli anni 50 potrebbero non essere adatte al 2000.
Ma allora cosa ci stiamo a fare in Europa?
questo è un altro.
Beh, no, scusa.
Sì, no, questo è
se l'Europa ci dice di fare questo.
Però facciamo, facciamo un giro, vediamo se c'è qualche altra domanda, qualche altro intervento riguardo all'argomento. No, abbiamo focalizzato su due punti. Ah, questo è un
No, io volevo fare due considerazioni a parte alla categoria del gesto di follia, no? Cioè io mi ricordo, per me una persona che uccide i genitori è un matto, perché non ci può essere altra spiegazione. Poi da ragazzino salta fuori da Pietro Maso che ammazza i suoi genitori per l'eredità e trova pure due compagni che gli danno una mano. Già questa categoria di matto mi ha cominciato a vacillare. Poi avevamo sempre detto che, per esempio, che Hitler era un matto, poi da qualche parte, poi ho letto che aveva vinto le elezioni, anche qua la categoria di matto mi ha incominciato un attimino a vacillare. Poi però ci sono, e io purtroppo l'ho conosciuto, un ragazzo che ha assassinato il caso di Sara Mazzoni 2 anni e mezzo fa, era un mio amico. Sindrome bipolare, matto quel botto, è capitato. Secondo me la ragazza si è trovata nel momento sbagliato, al posto sbagliato, poteva capitare a me quando ero in escursione in montagna con lui.
Sì.
Lui ha dichiarato che è una vita che desiderava di assassinare, uscire la sera e ammazzare il primo che incontrava. Poi esistono anche i matti col botto, non so se tecnicamente si dica così, ma. E poi volevo anche fare una considerazione sulle leggi. No, innanzitutto proporre una considerazione che facevo in questi giorni pensando a questa serata, no? Si è detto il potere degli uomini sulla donna, così. E mi sono accorto riflettendo che padre e padrone hanno la stessa radice. Probabilmente non può. Io non ho fatto grossi studi perché ho la terza media, ma evidentemente non è un caso sta roba qua. No, poi insomma, essendo qua del circolo di rifondazione comunista, la parola padrone sono sempre un po' sensibile. Non so perché, ma. E no, l'ultima cosa sulle leggi, il nuovo statuto di famiglia del 75 lei ha detto che da qualche parte ho sentito che fino alla riforma. Una donna era considerata adultera se andava in macchina con uno che non era né il fratello né il padre, una roba del genere. E io quando sento queste robe qua calcolo sempre, ma io quanti anni avevo? 6, per cui non è successo, ere geologiche fatte. Se non è
finito andare in macchina, no, però l'adulterio era punito diversamente.
Sì, no, l'ho sentito distintamente. Non mi ricordo se è stato cancellato con la riforma dello statuto di famiglia nel 75 o già negli anni 60. Comunque, non 100 anni prima, sta roba qua. Comunque, non 100 anni prima. E sul delitto d'onore. Come si dice, non aggravante, ma come
attenuante.
Come attenuante, mi pare sia stato cancellato nell'86, ne avevo 17 di anni. Poi dopo uno si chiede, siamo in Europa da poco, secondo me, da questo punto di vista, dal punto di civiltà.
Il problema è che l'Europa è stata fatta o sta nascendo come nata l'Italia.
Invece ne aveva 27
però,
nel 96, quanti ne aveva?
27
quando è stata riconosciuta, quando lo stupro è stato considerato reato contro la persona, sì, e viva Dio, le donne hanno avuto un corpo e una persona e non solamente una morale, perché prima
era un reato.
Le cose che lei mi ha detto mi hanno suggerito più notazioni. Allora, una sulla questione della follia, ma veramente troppo esiguo il tempo per esaurire l'argomento. Dico che comunque la follia esiste, e come? La follia omicida esiste ed è molto più diffusa di quello che noi apparentemente vediamo. Quello su cui ho cercato di sottolineare l'attenzione di tutti è l'uso distorto che viene fatto del concetto di vizio parziale di mente. Nelle carceri ci sono tanti schizofrenici, nelle carceri ci sono tanti psicologi. Ci sono le persone che ingoiono la mente, ci sono le persone che vedono cose che non esistono. Purtroppo, e qui tocchiamo il tema detto prima, la legge non aiuta a riconoscere questo tipo di patologia. Aiuta nel momento in cui chi ha una semplice intenzione di uccidere solo per il motivo più banale, per i propri soldi, per avere la tua auto, trova qualcuno che riesce da un punto di vista legale a corroborare questa scelta attraverso la follia. Ed è un uso malefico perché colpisce tutti quelli che si occupano di salute mentale, che sanno che cos'è il vizio parziale di mente realmente. E l'annotazione sulla questione di Rifondazione Comunista. Lei sicuramente conosce Lidia Menapace, lei sa chi è. Allora, le suggerisco di andare a vedere un bellissimo video, che è un'intervista che la Menapace ha rilasciato poco tempo fa a Milano, dove lei definisce, parlando del partito in generale, riferendosi anche al vecchio PC, ai compagni come compagni in sezione, ma fascisti a letto. È una cosa che dovrebbe far riflettere tantissime cose. Lei ricorda che Togliatti e Aiotti non potevano mai essere visti o essere fotografati assieme. Ma non perché c'era adulterio, perché semplicemente era la figura della donna che stonava, che non poteva essere. In questo, se lei ci fa caso, e perdonatemi l'accostamento che vuole solo essere antropologico, se noi parliamo della concezione padronale maschilista, la differenza tra questo atteggiamento che dice come donna tu non puoi comparire e l'atteggiamento di Mussolini che fa rinchiudere in manicomio la sua prima amante e la fa morire e schiattare lì dentro chiudendo la chiave è semplicemente una differenza di tipo quantitativo ma non qualitativo. Questa è una riflessione che faccio genericamente al mondo della destra e della sinistra.
Le donne del 68, i compagni, quelli di Montana.
Ah sì, volevo dire questo esempio che ha fatto su Menapace me ne fa venire un altro che è questo. A Reggio Emilia, a Correggio veramente, una decina di giorni fa abbiamo allestito lo spettacolo fatto di Ferite a Morte. C'era? Ferite a morte della Serena Daldini con Lella Costa e altre tre attrici. Diciamo, ho scritto questo libro 2 anni fa, Serena Daldini, ed è interessante perché fa parlare, racconta delle storie come se le donne uccise in prima persona fossero lì a raccontartele. E quindi c'è questo gioco abbastanza gioco, insomma, questa messa in scena interessante. Una di queste storie è ambientata a Reggio Emilia, tra l'altro io ho detto alla Costa della Fine, questa l'avete fatta il pezzo venendo qua, ma no, lo facciamo ogni volta che andiamo ovunque. Tra l'altro viene rappresentato all'ONU e a Bruxelles in questi giorni. E questa storiella era così, di questa compagna che dice, ma io con lui andavo in piazza, andiamo alle manifestazioni e parlavamo di libertà, parlavamo di giustizia, poi andavamo a casa e mi dava una sberla, e poi perché non era pronto il mangiare, poi perché non era pronto quello, poi perché non ero fatto quello, che non ero cattiva madre, eccetera. È bellissima questa immagine che raccontava, perché tra l'altro insomma, messa in scena in un certo modo. Quindi questo per dire la donna, anche alle donne che sono qui, che purtroppo è vero che una certa parte è stata più dalla nostra parte, questo non lo dobbiamo negare, negli anni 70 con la legge sul divorzio, legge sull'aborto, che non sono delle conquiste perché le donne vogliono divorziare o vogliono abortire. E siamo chiaro, dobbiamo anche su questo avere le idee chiare, soltanto che si va verso una libera scelta delle donne, non imposta da qualcun altro ancora a legiferare sul suo corpo, che insomma, anche qui si aprirebbe un vasto argomento. Però le leggi, come ha citato prima Silvia, sulla violenza sessuale, riconosciuta anche all'interno della coppia, cioè, sono le donne che l'hanno fatto queste leggi, sono le donne che hanno sempre combattuto per togliere delle leggi contro di loro. Quindi il discorso di questo, per prendere in mano questa situazione veramente che è emblematica nel caso particolare, però che ci interessa a tutti, questo è un esempio, ma le donne hanno sempre combattuto contro leggi contro di loro. Il matrimonio specialmente è sempre stato un patto a discapito delle donne, basta parlare dell'eredità, che era solo in linea maschile, ancora in Italia ci sono dei luoghi con il vaso chiuso, si chiama, che veniva in linea maschile, perché tanto le donne passavano di uomo in uomo, non avevano mica bisogno di soldi. In Italia si dice che il 10% ha il 90% della ricchezza, andiamo a vedere in quel 10% quante donne ci sono.
Cioè, in ogni ambito, se andiamo a leggere una realtà dal punto di vista di genere, troveremo senz'altro ancora delle divisioni, delle separazioni, delle differenze a discapito delle donne ancora oggi. Quindi in questo noi siamo certamente a fianco, però vedendo un po' tutto dall'occhio delle donne, purtroppo di questo ci siamo abituati, abbiamo combattuto da tempo e dovremo continuare a farlo, perché oggi come oggi vediamo che si va indietro invece che andare avanti, perché vogliono strappare sempre di più. Basta parlare, se volessimo aprire il discorso sui consultori, sul welfare, su come le donne con la crisi sono ricacciate a casa e ancora l'innalzamento dell'età delle persone, quindi a carico delle donne, eccetera, eccetera, si apre un varco che non finisce più. Quindi il discorso del potere e del potere che è in certi aree di pensiero, politiche, di partiti, che certo si è portato avanti un discorso diverso e più emancipatorio allora, adesso l'emancipazione insomma è superata ed è senz'altro servito, però le donne le hanno sempre prese da tutti.
È giusto.
Ah no, scusa, devo dare tempo.
Questa volta era giusto così. Quindi diciamo, noi abbiamo focalizzato nel nostro ragionamento due punti fondamentali: il legame storico-sociale, voglio dire, che abbiamo, che riparte e che nasce proprio dalla differenza della violenza di genere, su questo, la necessità di una società anche di trovare una forma legislativa che li aiuta a tutelare e quindi a rivendicare anche il diritto di genere, su questo punto qua, e abbiamo appena accennato, e su quello vorrei tornarci, sul lavoro che ad esempio si sta facendo sulle nuove generazioni. Vedete, state facendo un lavoro all'interno delle scuole. Ora, se noi vogliamo provare a ripartire rispetto a questo, non so che esperienze sono riusciamo a portare, in questo caso, nel vostro due casi in particolare, più che per Uniti Partiti, però voglio dire, quale risposta si sta avendo nelle scuole? Qual è la vostra indagine che avete fatto nelle giovani generazioni? Mi viene in mente alcune interviste pubblicate alcuni giorni fa sui ragazzi rispetto allo stupro a Modena di questa festa in agosto, con definizioni... molto, mi ha lasciato molto perplessa con le finzioni delle ragazze stesse, non tanto quanto dagli uomini, che da un certo punto di vista siamo un po' più abituati ad ascoltare, no? Ora, quanto questo lavoro nelle scuole sta lavorando? Quanto magari anche l'esperienza del professore sulle adolescenti che vivono alcune situazioni che ha citato nel suo intervento, tipo la bulimia piuttosto che l'anoressia, altri disturbi, non so, anche di tipo sessuale, cioè voglio dire, questi giovani, cioè voglio dire, che molto spesso, io ho portato alcuni articoli, cioè vengono citati così anche superficialmente dai mass media, voglio dire, senza entrare nel merito, come in realtà reagiscono di fronte a queste cose? A me mi ha lasciato perplesso, per esempio, questa intervista fatta al Tribunale per i Minori di Roma, di Melita Cavallo. Dice: i minori sono cambiati perché è cambiata la società e la famiglia, non hanno progettualità, puntano a guadagnare senza dover sudare sui libri, il loro sembra svalire i sogni e le emozioni. Dopo la disgregazione della famiglia non sono capaci, non sono più capaci di seguire i propri genitori,
Colpa delle madri.
Infatti volevo leggere proprio questa cosa che dicevo, di imporre loro delle regole, hanno bisogno di amore e comunicazione per imparare ad amare. Ce ne sono molti e purtroppo è un fenomeno trasversale indipendentemente dai ceti sociali, e poi dice: i genitori sono una vergogna pura, i genitori vogliono, non vogliono sostanzialmente evitare di discutere per negare i propri fallimenti. Questo è un e poi è interessante anche, sempre su un altro articolo che parlava del sesso nei bagni delle scuole, dei liceali che vendono per noia, in cui questo dottor adolescente, il dottor Luca Bernardo del Fate Bene Fratelli, dice: il centro dei problemi per l'adolescenza e il diritto primario, dice: loro lo fanno per noia, per rabbia, bisogno di indipendenza e di sentirsi grande, perché non hanno nessun, non danno nessun valore al proprio corpo, non pensano di far niente assolutamente di male. Non a caso i suoi coetanei venivano definiti queste ragazze le ragazze doccia, cioè loro possono fare sesso giornalmente come ci si fa una doccia, no? Quindi le ragazze delle stesse compagne di classe. È davvero questo il quadro dei giovani che abbiamo oggi?
Ma per fortuna no. per fortuna no, anche perché abbiamo figli e non è che i nostri figli sono sempre migliori degli altri, eccetera, questo no, però insomma frequento giovani, frequentiamo giovani attraverso appunto la formazione che si fa nelle scuole, l'educazione, eccetera. Fortunatamente, per fortuna no, si tende proprio a catalogare e a generalizzare sempre. Tra l'altro, insomma, questi giovani sono i nostri figli o di una generazione mia in mezzo, visto l'età, eccetera, quindi insomma non è che hanno inventato niente da soli, e quindi una certa responsabilità delle generazioni precedenti ce la dovremmo anche prendere. Io dico questo, forse qualche, non ho una risposta assoluta, sia ben chiaro, è solo qualche cosa, un piccolo ragionamento. Quello che si fa entrando nelle scuole, noi torna sempre a quel discorso da dove viene questa cultura che dà agli uomini una certa modalità di essere, di sentirsi uomini, e alle donne di sentirsi donna. Cosa vuol dire essere donna o cosa vuol dire essere uomo? Noi nelle scuole, quello che mi riportano, chi va a fare una formazione eccetera, è che lo stereotipo dell'uomo macio, potere, che ha il potere, che deve sessualmente anche avere un certo ruolo eccetera, e la donna che subisce, anche se ci sono situazioni diverse anche al maschile, ma attenzione, perché è un femminile che imita il maschile, perché il problema è che una storia alle spalle di donne da avere come riferimento non è molto diffusa, è molto recente, ce li hanno tolti tutti i riferimenti e non creati, che, diciamo che anche nelle varie arti, nella filosofia, nella psicanalisi, ci ha messo la sua possibilità nel dire che le donne non avevano, non potevano ragionare perché erano irrazionali, no? E poi da un'altra parte non avevamo l'anima, quindi insomma era sempre una situazione di inferiorità. Quindi vediamo che in queste giovani generazioni ancora questi modelli si ripercuotono, ancora tantissimo. Il ragazzino che vuole il cellulare della amichetta o amica eccetera di classe, perché è la sua amorosa, diciamo, noi andiamo nelle scuole superiori per vedere se ha messaggi di altri ragazzi, glielo sbatte via. Abbiamo creato anche, fatto dei video nelle scuole, uno che si chiamava Ci metto la faccia, che fra l'altro è girato, eccetera, che fa vedere, perché loro, man mano che incominciano questi incontri con le nostre operatrici, una delle cose che dice che fanno fare è: come ti rappresenti geometricamente tu con la tua ragazza, che sono due cerchi, uno sovrapposto, che è anche questo di totale dedizione, alla fine un cerchio è qua e l'altro è là, perché hanno capito che ognuno deve avere la sua individualità e non una possessione totale, come la storia dei lucchetti, no? Che stanno imperversando in certe città, che anche quello ci deve fare un po' riflettere, questo lucchetto, questa chiusura totale, perché forse una certa fragilità ci sarà, ma ci sarà per la vita che stiamo vivendo tutti e noi. Quindi man mano nelle scuole, quello che si avvicinano sempre di più, ne parlano di più, maschi e femmine, anche i maschi molto, ci sono degli svelamenti, possibilità di raccontare problematiche subite, quindi non è che tutti i giovani abbiano quello. Poi dopo, per il discorso della prostituzione delle giovani ragazze, anche di questo io una gran meraviglia, invece ha scritto la Concita De Gregorio un articolo su Repubblica che partiva, che dice una storia normale, purtroppo, diciamo, non di tutti i giorni, ma voglio dire nei paesi stranieri la prostituzione minorile, la pedofilia eccetera, mi sembra che sia una cosa abbastanza, purtroppo tanto frequente, perché è successo che hanno trovato in questo quartiere, è organizzata da uomini in un certo modo, c'è una storia di una madre anche, perché meravigliarsi, purtroppo succede, ma tutta un'organizzazione con uomini che usano questa modalità per sfogare la loro sessualità, e di questi se ne parla un po' pochino, si è messo lì appunto perché, come dicevi, siamo più abituati. Io non sono proprio abituata, cioè non vorrei abituarmi, non dobbiamo abituarci invece a questa cosa. Forse l'uso, il pensiero di essere libere, di essere, controllare il proprio corpo, controllare la propria persona, di dire faccio quello che voglio io, che è quella libertà che noi abbiamo cercato di avere negli anni 70, un po' travisata lo è in certi ambiti, perché non è certamente quella libertà, non credo, assolutamente libertà.
Non credo che venga nemmeno inteso così, questi articoli di giornale sono, consentitemi di dirlo, articoli spazzatura.
Ma sì.
Anche perché leggere che si prostituiscono nei bagni perché sono annoiati.
Il presidente del Tribunale dei Minori.
Diamogli qualcosa da leggere.
Quello che ho letto prima sono uno del Tribunale dei Minori e quell'altro è un esperto adolescente. Cioè il dramma.
Quello che interpreto da questi articoli non è sicuramente un sentirsi libere di usare il proprio corpo a proprio piacimento. Penso invece che sia più un metodo per arrivare facilmente dove vogliono, che può essere effettivamente avere tramite il proprio corpo denaro per poter soddisfare determinate altre situazioni. Cioè, anche qui bisognerebbe andare molto in profondo. Questa non è libertà.
Appunto,
quindi non la catalogo così io.
No, non fa sembrare che sia una scelta, fatta da interi, scelta di libertà.
La riflessione che è fatta è un po', diciamo così, richiedere veramente molto, molto tempo. Trattare il tema degli adolescenti così un po' pur parlé è una maniera un po' limitativa, però per dire due cose, proprio due. Giustamente il signore diceva, trasmissione di valore, diamogli qualcosa da leggere. Io vi chiedo quante famiglie voi conoscete che danno qualcosa da leggere ai figli. Ora, la media purtroppo della trasmissione dell'inte e del rispetto della legge è molto più bassa di quello che noi si creda. Per quanto scandaloso vi possa sembrare, e ovviamente io non cito dati che mi sono inventato, l'utilizzo del proprio corpo come merce di scambio trova molte volte una validazione all'interno della famiglia stessa. Trova, non dico un favoreggiamento, ma trova un incoraggiamento molto forte. Se voi andaste nelle scuole, parlando di questioni del vuoto, e poteste fare il raffronto tra quando fate la cosiddetta lezione frontale, quella nella quale tanto per cento dice sì o è lì perché si fa passare un'ora o perché quando arriva l'esperto bisogna essere rispettosi, e la mettete in tensione con quello che gli adolescenti nel chiuso vengono a dirvi, trovereste ad esempio, parlando degli adolescenti, un utilizzo promiscuo della sessualità che lascia interdette tutte le famiglie, il senza limite, la mancanza di un limite che non è dato dalla famiglia stessa. Trovereste un utilizzo di cocaina e purtroppo anche di eroina, e non dico purtroppo perché una sia migliore dell'altra, perché l'eroina è molto più mortale, che le famiglie stesse non sono in grado di recepire o di accettare. Qualcuno gli diceva, i genitori, poi in realtà è vero, le famiglie sono stordite, fanno la figura del non è pensabile, non è possibile. L'altro giorno, quando ho scritto una cosa su questo, si chiama Carlino, non capisco, avete pazienza, vengo da Modena, il mio provincialismo. La questione era quella del limite e quant'altro. Relativamente a quando i ragazzi dicono è usuale che noi ci troviamo e puntiamo una per sopraffarla, non è che se la inventano, è veramente usuale nel loro dire. Quando questi ragazzi dicono lo sanno e succede sempre e accade molte volte nel luogo X o nel luogo Y, non dicono cose che si sono inventate, accade veramente all'interno delle nostre famiglie.
è il delocalizzarlo e pensare che arrivi l'esperto a metterci una pezza che porta questa situazione all'infinito e la cristallizza. La questione della trasmissione della legge, dell'osservanza della regola, è squisitamente una cosa familiare. Non ci sono quelli che, non è questo caso, ma tante volte è successo in questi giorni sui giornali, che danno la colpa alla scuola, agli insegnanti, ai maestri, danno per scontato che esista l'adolescente perfetto con un super io molto strutturato che nel momento in cui va a scuola finisce in questo luogo di degrado, di marciume, dove ci sono questi insegnanti che non trasmettono nulla. Ed è esattamente l'opposto. Il ragazzo va a scuola che già sniffa, non è la scuola che non gli dà un limite. E molte volte comincia a farlo quando è in casa. E parlo anche di altri tipi di patologie. Quando io ho toccato il tema della mancanza del limite su quell'articolo che è stato da alcuni molto apprezzato, per fortuna da altri molto molto criticato, che cosa dicono questi ragazzi? All'interno di questi club privé è normale che avvenga. L'idea, la concezione che esista un luogo franco che possa non rispettare le leggi, all'interno della quale si può agire qualunque tipo di perversione, e uso perversione in termine clinico, è un'idea molto diffusa, infinitamente diffusa. Un giornalista mi ha detto: faccia un esempio di tipo clinico. Ovviamente non lo si può fare, perché non si possono portare i dati della clinica fuori. Però per fare un esempio del senza limite, ho mostrato l'ultimo episodio che è avvenuto nella nostra cittadina. C'è stato un assembramento di ragazzi che avevano un'età tra i 12, forse anche meno, tra i 12 e i 17 anni, 300-350 persone in fila per acquistare un telefono cellulare che costa 600 euro, aspettate, a rate sostenute dal genitore stesso. No, aspetta, questa non è la classica tirata paternalista, queste cose che io detesto particolarmente, nel senso che la trasmissione del limite, quando si allenta in famiglia, quando si allenta in casa, non può portare a null'altro che a una persona che non l'avverte su se stesso. La violenza sulla donna, cioè il concepire, non nasce dai media, non viene da fuori. Non è la storiella che hanno per molti anni cercato di far passare con l'anoressia, per cui si diventa anoressiche per assomigliare alle modelle. È esattamente l'opposto. La modella filiforme offre uno strumento socialmente accettato per esprimere un proprio disagio, ma qualche cosa che sia già dentro. In Nuova Guinea o in Zambia non diventi anoressica, ma impazzisci o vieni posseduta dai demoni per farti vedere. È una patologia prettamente occidentale. Ora, non ho detto niente, nel senso che sono solo osservazioni generiche che esulano molto da... Però, se mi è consentito, vorrei dire qualche cosa di dissonante, magari anche rivolgendolo alle donne che sono qui, che hanno una... In particolare, vorrei fare riflettere, sperando nella miglior quiete possibile, sulle questioni relative al femminismo. Allora, l'altra faccia delle grandi categorizzazioni, femminicidio e quant'altro, sono barricate fatte dall'altra parte. La difesa ad oltranza di qualche cosa che nel tempo è un po' degenerato. Vi leggo una cosa che mi ha colpito molto in questi giorni, scritta da una femminista storica. Abbiate pazienza. No. Che si chiama Nancy Fraser, che ha parlato, ha scritto un'intervista interessantissima. Attenzione, una femminista non comune, una persona di un livello molto alto, di una profondità
difficile da trovare, che dice che il movimento per la liberazione delle donne sembra essersi avviluppato in una relazione molto pericolosa con gli sforzi neoliberisti nel costruire la società del libero mercato. Questo potrebbe spiegare perché una serie di idee femministe, che un tempo facevano parte di una visione del mondo radicale, oggi vengono utilizzate a fini individualistici. E questo è il passaggio che mi ha molto colpito. In passato le femministe criticavano una società dove si promuoveva il carrierismo. Adesso viene consigliato alle donne di affidarsi a questo carrierismo. Il movimento delle donne una volta aveva come priorità la solidarietà sociale. Oggi festeggia le imprenditrici. Circa 15 giorni fa è arrivato un invito, ovviamente telematico, per un evento molto importante che c'era nel centro Italia, che era il Festival dell'Eccellenza Femminile. Una cosa patrocinata, sponsorizzata, ricca, ne parlavano tutti, molti sono andati. Allora, in questo Festival dell'Eccellenza Femminile, fatto da donne, l'80% degli invitati erano maschi. Maschi con una certa notorietà per le loro posizioni maschili. C'erano di contorno manifestazioni come la condivisione delle ricette, l'utilizzo, non sto scherzando, della cucina. E questo è stato trasmesso oggi come uno degli elementi dell'avanguardia di quello che si è riuscito ad ottenere. È stata un'eccezione? È stata una... Non so, voglio solo dirvi che a fianco di persone come ad esempio Amarzano c'è anche tutto questo mondo che da un certo punto di vista sembra un po', secondo me, avere smarrito la propria identità. Questo vale per tutti quelli pensieri e opinioni che si trincerano in maniera univoca, unilaterale e feroce nella difesa di una posizione. 3 anni fa feci a Modena un incontro sulla questione della transessualità, tema molto nebuloso sul quale si dice pochissimo, perché è un interesse clinico e quant'altro. In particolare il tema affrontato era quello della sessualità consentita, cioè voi tutti ricordate lo scandalo di Marrazzo, che è una persona che è stata scaraventata fuori, condannata e appesa senza aver commesso nulla di penalmente rilevante. È semplicemente andato con un uomo, una donna transessuale. Ha fatto quello che una larghissima fetta dei vostri concittadini fanno tutte le sere, ma una larghissima fetta. In quel caso non fu la legge a punirlo, ma fu il senso, il cosiddetto senso morale comune. Allora, la riflessione partiva da questo, domandando del perché poi le famiglie si spaccano, si va dall'analista non perché si va transessuali, ma perché quando viene scoperto viene giù l'edificio. A quel punto c'è la crisi, c'è la richiesta d'aiuto. La risposta era che loro, tutti questi, guardate, con un'approssimazione dell'80%, pongono come elemento prioritario una cosa: io non sono omosessuale, perché l'omosessualità è qualcosa di tabù e stigmatizzato. Vado nella zona del transessualismo, che è qualcosa che non è codificato, e non essendo codificato è un enigma e quindi non c'è una punizione. L'importante è che io non venga classificato come omosessuale. Ho raccolto quelle che sono le idee comuni che voi potete trovare nei bar. I transessuali sono persone, uomini transessuali, donne transessuali, con vite singolari, particolari e in tantissimi casi sofferenze atroci sulla loro pelle, indicibili. Per il 90% del senso comune sono un oggetto di godimento, sono oggetto da prostituzione. Nessuno li pensa oggi come uomini e donne. E ho motivato questo. Quando ho chiamato un importante referente di questa associazione di transessuali, si è rifiutato di venire perché diceva: quelle cose che lei dice non sono vere, cioè non posso venire in un luogo e vado a
sporcare la mia difesa di questa categoria dei transessuali. E ha fatto il peggior danno pubblicamente, violento, nei confronti di questa che lui definisce una categoria, mentre io dicevo che esistono uomini e donne transessuali, uno per uno singoli, così come la psicoanalisi ci insegna, barricandosi, utilizzando i peggiori luoghi comuni che l'uomo della strada utilizza. D'accordo? Questo è un caso estremo, perché è un casino, nel senso che non si presentò, venne dicendo non vengo dove si parla e quant'altro. Un'altra cosa. Tempo fa, molto tempo fa, toccai con mano uno degli aspetti, secondo me, molto antistorici di un certo modo, per fortuna non tutto, di intendere il femminismo. Allora, ci sono molte volte delle consulenze da fare, d'accordo? Ero in un'altra regione, non tanto lontana. Una regione a me cara, non tanto lontana. C'era un caso di psicosi, un soggetto letteralmente psicotico. Allora, questa collega del centro, le donne, mi chiama e dice: voglio il tuo parere. Parlo, vedo, insomma, cartella clinica, un soggetto completamente dissociato, con una brutta storia, e faccio per scrivere. Questa amica, tuttora, nonostante i maremoti, mi dice: d'accordo, la prendo, e poi la faccio firmare a una delle nostre psicoterapeute. Le chiedo perché, e lei dice: perché lo statuto ci impedisce di avere un uomo. Io dico: ma se ho capito bene, nel dialogo con la donna che ha subito violenza, non come consulente esterno. No, noi l'abbiamo preso talmente alla lettera che noi non possiamo vedere che ci scambiamo. Ecco.
Cioè loro non indicano un terapeuta maschio a fronte di una donna?
No, non possono. Non possono. Io ho detto, poi ovviamente, ecco, queste sono costruzioni, tecnicamente si chiamano psicotiche, cioè completamente chiuse su se stesso, su se stesse, che hanno una vera frattura con la realtà, come tutti gli integralismi. Non sono tutte così, ne ho trovate altre che sono apertissime, ma ce ne sono. Allora, ho detto questa cosa proprio così come vi chiedo di stare in guardia dagli ismi in ogni luogo dove essi si manifestano, perché non nascondono mai un desiderio di andare a capire le singole persone, ma l'ismo per definizione livella e azzera. Altrettanto vi consiglio di farlo quando c'è una difesa di qualcuno. Questi integralismi portati all'estremo alla fine scavano un fossato tra questa categoria che si vuole difendere e la società più grande di quello che c'era quando magari l'avventura è partita. Questa non è una cosa che dico qui, io ho partecipato a molti incontri con gruppi di donne, mondo femminile, mondo femminista, e le cose sono molto differenti. E questo tema ogni volta, con buona tranquillità, con tensione, con forte acredine, in molti casi fortissima acredine, è sempre venuto fuori. Cioè l'idea che quando ci sono le estremizzazioni si finisca per non fare il bene di nessuno. Sono il primo a sostenere la veridicità di quello che la collega dice. La psicanalisi su questo ha una colpa enorme. Se c'è una disciplina che è stata per certi versi più che maschile, maschilista all'estremo, è veramente la psicanalisi, dal lato della sua fondazione fino a quelli che sono i suoi sviluppi. Gli ambienti analitici sono molto maschilisti e riproducono esattamente le stesse storture della società che qua cerchiamo di analizzare. Queste erano due notazioni molto sparse.
Non è che voglia azzerare, livellare la psichiatria, ma questa cosa che lei dice è vera.
Sentite tutti, se no.
No, ma è vera anche della medicina, anche il modo della medicina è assolutamente maschile, è vera anche per l'economia. Cioè, ci sono pochissime economiste donne che si affacciano adesso perché vengono valorizzate.
Scusate,
però,
Scusate, magari si sente anche meno il microfono, forse è meglio, perché
un tabagista con una voce bassa che funziona.
No, perché poi parli volta verso di qua.
No, anche a me i femminismi, gli ismi mi incutono una certa inquietudine. Non quando si tratta del femminismo, non abbiamo saputo enunciarlo diversamente. Allora, io credo che tutti i movimenti che in una fase rappresentano una rottura hanno con sé, portano con sé sicuramente delle robe, non dico violente, perché insomma femminismo violento non mi pare di poter accostare questa roba, sicuramente
pacifica,
ma sicuramente inquietante, di non lo so, disturbante certamente. Io credo che se non si fosse passate attraverso l'espressione forte di richiesta di un diritto di cui le donne parevano non essere portatrici, perché questo era la sua caccia alle streghe, è la descrizione, certo, di un maschile che approfitta, di un maschile che si legittima alla violenza attraverso quell'obiettivo, in quel caso la religione, ma appunto lei dice però non erano mica solo i frati, erano anche i padri, erano anche gli uomini, quindi metaforicamente il potere. Ma credo anche però che sia stato proprio per questo necessario urlarla quella roba lì, dirla forte. Per questo io non sono per niente d'accordo con chi sostiene che non va bene usare la parola femicidio, neanche femminicidio, ma femicidio. Io parto dalla necessità di cominciare a nominare il mondo in un modo non al maschile. Noi non siamo tedeschi, non ci abbiamo il neutro e il mondo è nominato al maschile. Cioè, io se vado in un posto, non so, a lei la chiamano professore, a me anche a me, non sono neanche un professore, ma insomma, voglio dire, la Boldrini ha fatto storia, no, con questo suo monito. Allora, nominare il mondo al maschile vuol dire prevedere la categoria del femicidio. Dopodiché sono più che d'accordo con lei e con chi dice attente, perché avete messo lì ai media, che sono l'espressione di questa società, non è che dalla mattina alla sera cambiano perché quattro donne hanno proposto un'analisi sposabile, no, allora gli avete dato in mano una roba intorno alla quale si fiondano, la trasformano e utilizzano come dire, la parola in sé svuotandola di significato. Ma questo, non per questo io non voglio fare l'operazione di nominare le robe per quello che sono, per questo io chiedo ai movimenti, alle donne, ma anche ai maschi, ma anche alla politica, ma anche a Dio sa chi, di vigilare su questa cosa, alla lettera che all'esempio che Carmen prima faceva di un telegiornale che titola appunto femicidio, vai come son bravo, e poi dice ostia però gelosia. Abbiamo mandato una lettera, è poco, non mi interessa, si passa per di lì, abbiamo mandato come centri una lettera al telegiornale che ha impostato la cosa così. Noi non abbiamo detto, abbiamo parlato di un processo, non abbiamo detto come le donne vengono descritte, come le donne uccise vengano descritte dalla stampa, sempre, anche dalla migliore, bisogna proprio fare una ricerca accurata, in maniera più o meno strisciante, comunque adombrando il fatto che però Cristo se n'è andata, lei non voleva più essere sposata. Allora, vengono descritte non come dei soggetti, ma come nella loro funzione. Era la moglie di quello lì, voleva smettere di essere in quella funzione, e lì c'è tutto un costrutto mitico della famiglia che non si deve rompere, e per questo è stata uccisa. Lui invece, che cos'è? Lo Sturm und Drang, l'amore furibondo, ma come si fa a non tener conto che poverino lui è mosso dall'amore furibondo, è preda dell'abbandono? Allora, le donne uccise vengono sezionate per trovarci tutti i difetti. Se poi una ci aveva un moroso, se era innamorata di un altro, beh, insomma, adesso deve essere meritata, perché beh, allora io credo che noi dobbiamo osare chiamare le robe col loro nome e fare uno sforzo enorme di vigilare su come le cose vanno avanti, vengono dette, uno sforzo titanico, infinito. Sui giovani, noi incontriamo dei giovani a scuola, abbiamo bandito il termine educare, perché io non educo nessuno. Proponiamo ai giovani degli stimoli non frontali, perché sennò non ci si fila, no? E proponiamo loro una riflessione su di sé, a partire da sé e a partire dall'altra o dall'altro, e cerchiamo di seguirli nei ragionamenti, nell'immaginario che hanno, nel sentimento che hanno di sé, nel desiderio che hanno, e aiutarli a problematizzare questa roba. Dopodiché facciamo un intervento che è piccolissimo, perché sono 4 incontri di un'ora, 2 ore. Allora, i ragazzi tirano fuori delle robe straordinarie, sia nel senso della criticità, che ci basiscono, sia anche però nel senso della capacità di leggersi e di interrogarsi, che invece vediamo come una speranza. Dopodiché, quello che devono fare i genitori io non lo so più. Lei all'inizio ha parlato di quello che io chiamo berlusconismo. La mia presidente ogni volta mi bacchetta e dice no, questa cosa non è da dire. In realtà l'analisi che ha fatto lei è proprio peggio di come noi immaginiamo il berlusconismo, perché è cogliere gli elementi di criticità e di basso livello che attraversano un gruppo sociale, una società intera, che sono in questo caso, abbiamo parlato di donne, sono le donne, ma è anche il non avere limite, l'andare oltre al limite per affermare, le ho colte, bene, adesso me le coltivo, me le cavalco e le uso. Allora, i giovani dentro questa cosa, ma ci sono a pieno, Allora, usare questa pratica, che non è solo di Berlusconi, che è di altri probabilmente che non hanno alle spalle quel portato al quale attaccarsi, che diceva lei, per me è uguale che lo faccia uno, che lo faccia l'altro. Sta di fatto che io mai, come in questi 20 anni, poi Carmen mi sgrida, io lo so, ma questa è la mia visione, mai come in questo periodo ho visto azioni che sdoganavano il peggio di noi e lo usavano, perché si rinforzava una vicenda. Allora, quei genitori là che dovrebbero porre il limite, per non parlare del grande dibattito sull'evaporazione dei padri, perché c'è anche quello. Allora, c'è molto, ma siamo figli di un tempo fatto così. E io credo che le femministe debbano continuare a dibattere, a strapparsi i capelli, quando con una generazione di mezzo, c'è un libro molto carino che si chiama Da me a te o da te a me, non mi ricordo più, che è il dialogo tra due generazioni femministe. Io lo so che quando andavamo in giro a dire il corpo è mio e lo gestisco io, non voleva mica dire che mi immaginavo che mia figlia gestisse il suo corpo scambiandolo nel bagno di una scuola. Però questa cosa,
per noia
o per qualsiasi motivo, comunque senza consapevolezza di sé, non lo so, nel vuoto, non so, e soprattutto con degli occhi che non riescono a vederla, perché allora io lo so che non era questo quello che volevamo, e dopo che ho scoperto che lo so, non posso far altro come gruppo di donne che hanno la mia età di interrogarmi su che cos'è successo a Scavalco, come mai non hanno capito che io sono mia era un urlo che aveva a che vedere con la dignità, con la facoltà di disporre di me, ma non, di non che qualcun altro disponesse, cioè, del mio corpo.
Quello che dice il professore è uno scavo molto profondo, forse troppo radicato, forse troppo coerente,
non
troppo
lo so.
Allora, sapevamo, infatti, che abbiamo allargato, siamo passati appunto dagli adolescenti al femminismo, alla transessualità, eccetera. È già mezzanotte. Io vi ringrazio per l'ascolto e la pazienza con cui siete stati qua. L'argomento è caldo e si riesce a fare molte cose. Speriamo di riuscire a fare altre serate e approfondire ancora questa cosa. Grazie a tutti di essere stati qua.